Immaginiamo una partita ping-pong, dentro un'aula di tribunale.
Già, un'immagine abbastanza inusuale, direi.
Esatto, dove i giocatori sono un paziente e un medico. C'è solo un piccolo dettaglio, cioè uno dei due parte con uno svantaggio informativo enorme rispetto all'altro.
Il paziente, ovviamente.
Proprio così. Quindi l'arbitro, che in questo caso è la legge, per garantire l'equità è costretto a ribaltare completamente le regole classiche del gioco.
Certo, un riequilibrio è necessario.
E nell'analisi approfondita di oggi andiamo a sviscerare proprio un documento tecnico-legale sul consenso informato medico. La missione: capire le dinamiche processuali, cioè chi deve dimostrare cosa in tribunale quando si lamenta la lesione del diritto all'autodeterminazione. E perché ci sono regole così rigide?
È un tema affascinante, è proprio perché sovverte un po' le aspettative normali su come funziona un contenzioso. Non parliamo solo di compilare scartoffie.
No, infatti. Allora, tutti noi abbiamo vissuto questa scena, no? Seduti in sala d'attesa con una cartellina piena di fogli fitti fitti da firmare prima di una visita.
Sì, un classico.
Però, se qualcosa va storto, il paziente batte il primo colpo a questo famoso ping pong in un modo, diciamo, sorprendentemente semplice. Ha solo il cosiddetto onere di allegazione.
Esatto.
In pratica, gli basta dichiarare di non essere stato informato in modo adeguato sui rischi. E a quel punto scatta l'inversione dell'onere probatorio.
Che è una cosa pesantissima.
La palla passa con forza nel campo del medico e della struttura, che devono fornire la prova positiva di aver dato un'informazione corretta. Però aspetta un attimo, non è un po' scorretto nei confronti dei medici?
In che senso?
Stiamo chiedendo loro di dimostrare, magari a distanza di anni, che una specifica conversazione è effettivamente avvenuta. Non è solo la loro parola contro quella del paziente.
È un'obiezione validissima, guarda. E a prima vista sembra uno squilibrio netto, ma proviamo a guardare la cosa dalla prospettiva opposta.
Ok.
Se non ci fosse questa inversione, noi chiederemmo al paziente di fornire una prova negativa.
Ah, chiaro, la famosa prova diabolica.
Esattamente, la prova diabolica. Cioè, come fai a dimostrare di non aver ricevuto un'informazione?
È un po' come cercare di dimostrare in modo inconfutabile di non aver mai visto un fantasma.
Sì, è letteralmente impossibile dimostrare il nulla. Ed è per superare questo limite logico che nei tribunali si applica il principio di vicinanza della prova.
Che significa in pratica?
Significa che la struttura sanitaria e il medico sono, oggettivamente gli unici ad avere gli strumenti, l'organizzazione e le competenze per poter documentare quel colloquio.
Ah, quindi riequilibrano la simmetria di base.
Proprio così. Se caricassimo questo peso sul paziente, significherebbe di fatto negargli ogni tutela in partenza.
Capito. Quindi il medico deve respingere la pallina documentando tutto. Questo però mi solleva un dubbio pratico.
Dimmi.
Per vincere il punto in tribunale, basta che il medico sfoderi quel famoso plico di moduli standard prestampati e magari con una firma frettolosa in fondo?
Assolutamente no. Ed è qui che cascono in molti.
Quindi il modulo generico non basta?
No, un modulo in burocratese ha pochissimo valore. La legge esige la dimostrazione di un processo informativo personalizzato.
Ok, ma il documento scritto serve?
Certo, il consenso scritto è la prova privilegiata, ma deve emergere che c'è stato un dialogo reale, calibrato sui rischi specifici di quel singolo caso.
Facciamo un esempio concreto allora. Mettiamo che il medico abbia spiegato un rischio rarissimo solo a voce, magari nel corridoio del reparto, davanti a un familiare del paziente.
Situazione molto comune.
Poi però si dimentica di inserirlo nel documento firmato. Se finiscono in tribunale, il medico può usare quel parente come testimone per confermare la sua versione?
In linea di massima, no. E c'è una logica molto severa dietro questa preclusione, che si basa sull'articolo 2722 del Codice Civile.
Ah, e cosa dice l'articolo?
Che la prova testimoniale è inammissibile se usata per aggiungere fatti nuovi che non sono presenti nel documento scritto.
Wow, quindi niente testimoni per aggiungere rischi.
Esatto, la giurisprudenza, penso in particolare a una fondamentale sentenza della Cassazione del 2015, ragiona così: se quel rischio era così rilevante da dover essere comunicato, si presume che lo avresti messo per iscritto.
Ma allora, i testimoni in aula sono completamente inutili.
Non del tutto, no. Sono ammessi, ma solo a fini interpretativi.
Cioè, per confermare il contesto.
Proprio così. Un testimone può confermare che il medico ha usato un linguaggio comprensibile, che ha dedicato del tempo, ma non può sostituirsi al modulo. Pensiamo a come funziona la mente umana.
I ricordi cambiano.
Sì, in momenti di forte stress emotivo legato alla salute, la memoria è fragile. Pretendendo la forma scritta, la legge protegge il paziente, ma mette a riparo anche il medico.
Congela l'accordo in quel momento preciso.
Esattamente, lo congela, rendendo il modulo scritto non un mero scarico di responsabilità, ma l'unico vero scudo probatorio.
Tutto questo dimostra in modo lampante che la giurisprudenza non si accontenta di formalità burocratiche.
No, affatto. Esige una prova concreta a tutela della reale consapevolezza.
Il che mi porta a un pensiero provocatorio finale. Considerando che oggi tutto si regge su questo benedetto documento scritto, cosa succederà domani?
Ah, bella domanda.
Con la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale potremmo avere sistemi di registrazione automatizzata nelle sale visite, no? In grado di trascrivere l'intero colloquio.
È uno scenario tecnologico molto plausibile.
E a quel punto i vecchi moduli cartacei potrebbero diventare obsoleti, trasformando per sempre il concetto legale di consenso. Forse l'arbitro di quella famosa partita a ping pong si sta già preparando a cambiare le regole un'altra volta. Qualcosa su cui riflettere decisamente.